Voglio salutarvi anch'io stamattina e portarvi i saluti della Chiesa. È sempre un piacere per me stare con voi. Vi considero un po' una parte allargata della famiglia spirituale nella quale sono cresciuto, quella di Roma, per cui quando vengo qui vengo sempre con grande gioia. Stamattina vogliamo parlare di una cosa un po' particolare, unica direi. Vogliamo parlare della verità. Tempo fa io ho avuto modo di assistere ad uno scontro verbale religioso piuttosto interessante, perché il possesso della verità, appunto, veniva conteso fra il parroco del quartiere dove abito io e due signore testimoni di Geova impegnate a distribuire il loro giornalino. Ed era un po' il sacerdote che li riprendeva con un tono piuttosto aspro, solerte, anche ad alta voce, e gli diceva, li intimava di smettere di seminare menzogne e di ritornare alla Madre Chiesa. Però le due signore in questione non si sono lasciate per niente intimidire né scoraggiare, perché hanno smesso di distribuire per qualche momento e poi si sono scagliate una certa veemenza verso il sacerdote a suon di versetti biblici e di mezze verità inculcate nella loro mente dalla società religiosa alla quale appartengono. Alcuni passanti non hanno potuto fare a meno di fermarsi ad ascoltare, vista la teatralità un po' che si era creata intorno a questo momento così particolare. Io ho cercato un po' di medesimarmi in questi ascoltatori confusi, ho pensato, ma chissà cosa avranno pensato dentro di loro dopo, no? Sicuramente si saranno chiesti, ma chi aveva ragione dei due? Da che parte sta la verità? Domande queste che si pongono non poche persone smarrite, confuse, nell'universo religioso e filosofico della società nella quale ci circonda, perché oltre alle religioni più comuni e conosciute esistono un'infinità di sette religiose, di gruppi religiosi che si autodefiniscono spirituali, ciascuno dei quali si prende il diritto di avere unicamente la verità e cominciano a dire noi abbiamo la verità, e quell'altro dice no, la verità ce l'abbiamo noi, e così la gente è confusa. E tante persone si chiedono, ma se esiste davvero una verità in assoluto, esiste una verità in assoluto sulla quale poter credere per vivere una relazione personale con Dio qui sulla terra, non una forma di religiosità, ma una fede, un rapporto personale con Dio tutti i giorni, ed avere nello stesso tempo la certezza e la garanzia di poter vivere la vita eterna alla presenza del loro creatore. Perché molte persone, pur avendo la loro religiosità, sono tutte incerte, non lo sanno. Se voi domandate, ma dove andrai tu? Che fine farà la tua vita? Dopo la morte cosa succede? E vi diranno, non lo so. Non lo so, non ci sono certezze. Eppure la verità dice che ci sono delle certezze. Allora, tantissimi anni fa, un giovane ebreo, molto giovane, di nome Gesù, figlio del falegname di Nazareth, fece un'affermazione a tale riguardo mai sentita prima e mai ripetuta da nessun altro essere umano in tutta la storia dell'umanità, pensate. Rispondendo a un suo discepolo confuso, un certo Tommaso, che stava cercando però la verità, affermò con estrema decisione e chiarezza dicendo: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ci domandiamo come poteva un giovane povero figlio del falegname, nato e cresciuto nella famiglia di un modesto artigiano, prendersi il diritto assoluto non solo di essere la verità, ma anche la vita, cioè il creatore della vita stessa, colui che dà la vita, e determinare questa frase eccezionale con questa verità unica, assoluta: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Come poteva? Vedete, ci sono stati diversi personaggi nel corso della storia umana che hanno creduto e simulato di essere quello che in realtà non erano. Certi dittatori del passato, non posso fare i nomi, ma li conoscete già, che hanno preteso di essere adorati addirittura come fossero una divinità dal loro popolo. Uomini che hanno preteso di imporre le loro teorie politiche, la loro volontà per soggiogare altri popoli o per un potere, un personale di potenza, un desiderio di potenza, di essere sopra gli altri. Ma questo non era nel cuore di Gesù, non l'ha mai dimostrato. Fare un'affermazione come quella di Gesù, però così precisa e fuori dalla razionalità umana, dalla comprensione umana, e per di più con un contenuto spirituale che va oltre la vita stessa, oltre la nostra vita stessa, non poteva venire in mente a nessuno, a meno che egli non fosse veramente quello che affermava di essere, ovvero il Figlio di Dio, il Messia, che era stato promesso nell'Antico Testamento, che sarebbe venuto per salvare l'uomo dalla condanna eterna del peccato, donando la propria vita sulla croce per poterlo redimere. Ora, quando noi parliamo di perdono, di salvezza, di peccato, bisogna essenzialmente cercare di definire quest'ultimo termine, il peccato. Che cos'è il peccato? Oggi questa parola è stata abusata, quasi non ha più nessun significato, perché si dice peccato che ho perso l'autobus. Ma che cos'è il peccato? È un fatto molto grave, importante, perché vedete, se noi, predicando la parola di Dio, non mettiamo in risalto la realtà del peccato, se non comprendiamo che cos'è il peccato, non c'è un vero perdono e non ci può essere di conseguenza una vera salvezza. È per questo che noi dobbiamo capire questa mattina particolarmente la realtà del peccato, altrimenti è inutile. Possiamo parlare fino a stasera, ma non arriveremo mai a un punto preciso. Innanzitutto dobbiamo dire che noi esseri umani non possiamo capire la realtà del peccato secondo il pensiero di Dio, perché noi facciamo parte della condizione di peccato. E quindi per capire cos'è il peccato nella realtà, soltanto Dio, che ci vede, che ci conosce profondamente, può dirci che cosa è veramente il peccato. E noi vedremo questo stamattina. Io ho chiamato questo messaggio una verità assoluta. Una verità assoluta, perché c'è una verità assoluta. E lo vedremo stamattina. Parliamo del peccato. Innanzitutto noi dobbiamo riconoscere che il peccato non è soltanto un'azione, ma è soprattutto una condizione. Molto chiaro questo. In Giovanni capitolo 8 versetto 34, guardate, vi darò alcune citazioni, siccome sono diverse prendetevi nota, e poi magari il testo che vedremo più avanti lo leggeremo insieme. Ma nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 versetto 34, rivolgendosi ai giudei che lo stavano ascoltando, Gesù espresse chiaramente proprio questa verità che sto dicendo stamattina, perché lui dice: in verità vi dico. E guardate, ogni volta che nella parola di Dio troverete ripetuta questa frase, in verità, non è che Gesù amava ripetersi, ma lo diceva perché quello che veniva dopo, che seguiva, era un assoluto. Ogni volta che voi leggerete la parola di Dio, leggerete questa frase, in verità, quello che segue vuol dire che Gesù sta dicendo un assoluto. Un assoluto. E lui ha detto: in verità vi dico che chi commette il peccato, cioè l'azione del peccato, è schiavo del peccato, cioè della condizione. Dunque, normalmente, a quanto noi pensiamo, non sono le azioni a farci peccare, ma è la condizione, cioè la nostra natura peccaminosa, che produce inevitabilmente azioni di peccato. Vi faccio un esempio molto banale e semplice, ma spero che ci aiuti a capire tutti quanti un po' meglio. Sono le radici di un albero che, passando la linfa attraverso il tronco e poi i rami, portano alle foglie e al frutto che non vediamo, ma non è il percorso all'incontrario, che il frutto, passando la linfa attraverso i rami e il tronco, porta la linfa alle radici, capite? Questo è il concetto, per capirci bene. Scrivendo ai Romani, l'Apostolo Paolo aggiunge altri elementi importanti che riguardano questa stessa condizione, no? Andiamo nel libro dei Romani e vediamo al capitolo 5, versetto 12, che tutti conoscete molto bene. In Romani 5, versetto 12, c'è scritto così: «Siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato». Queste affermazioni dicono chiaramente che questa condizione di peccato ha avuto origine in un tempo molto lontano da noi. Difatti, come confermano le scritture, il peccato è entrato nel mondo subito dopo la creazione del genere umano. Perché? Perché i nostri progenitori, Adamo ed Eva, che qui Paolo chiama un solo uomo per indicare il genere umano nel suo insieme, si sono ribellati al Creatore, hanno peccato, hanno trasgredito al loro Creatore. E di conseguenza, cosa è successo, dice Paolo qui? Che il peccato, come una malattia mortale, un virus letale che uccide, il peccato è entrato nel mondo, portando con sé la morte spirituale, che significa la separazione eterna da Dio. Ci siamo fino a questo punto, no? E fin qui l'Apostolo Paolo ha soltanto descritto la prima parte di quello che è il vero dramma dell'umanità. Perché il vero dramma dell'umanità non è il fatto che la politica non riescono a mettersi d'accordo, che l'economia sta saltando per aria, che i migranti sono troppi. Non è. Il vero dramma dell'umanità sta in un'altra parte. Sta qui stamattina, in questi versetti, il dramma dell'umanità. E qual è? È che questa condizione di peccato che ci costringe inevitabilmente a peccare è presente già nell'essere umano fin dalla nascita. Ecco il dramma nostro, ovvero dramma dell'uomo, fin dalla nascita, e coinvolge, dice Paolo, universalmente e indistintamente ciascuno di noi. Avete fatto caso ai verbi che usa qui? In questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, e poi ripete, perché tutti hanno peccato. Questo è il dramma. E le conseguenze di questo dramma che noi vediamo costantemente. Risultato? Tutti nasciamo morti spiritualmente. Quando Dio ci ha creati in due parti, una parte fisica, cioè umana, e siccome doveva rispecchiare la sua immagine, e quindi ha creato una parte spirituale nell'uomo. Quando noi nasciamo, normalmente nasciamo e viviamo a metà. Fino a un certo punto, finché non accade qualcosa di straordinario e di personale nella nostra vita, noi viviamo a metà. In noi vive soltanto la parte carnale, perché quella spirituale è morta. E quando dico morta, significa che è morta. Non è mezza morta, è morta, non c'è. Allora, al di là di quello che noi possiamo pensare e credere, tutti abbiamo ereditato la stessa malattia peccaminosa mortale dei nostri progenitori. Allora, io mi rendo conto che qualcuno qui questa mattina potrebbe obiettare a tale proposito dicendo: ma scusa Tonino, ma che c'entro io in questi fatti che sono accaduti anticamente? E poi potrebbe aggiungere ancora, perché, caro Tonino, io devo essere io coinvolto nei peccati che hanno commesso gli altri? Una bella domanda questa. Sono reazioni comuni queste che però testimoniano una scarsa o totale mancanza di conoscenza appunto per quanto riguarda la realtà del peccato. Voglio dire che chi risponde in questo modo non sa, non è un'accusa, non sa veramente che cos'è il peccato secondo Dio. È per questo che voglio spiegarlo bene stamattina. E ancora l'Apostolo Paolo a soffermarsi sulla realtà di questa condizione secondo Dio, quando scrivendo nella sua lettera ai Romani al capitolo 3, versetti da 10 in poi, potete vederlo questo di passo, lui riprende le parole del Salmo 14, che non posso leggervi, ma me le cito tutte e due i passi, dove c'è un'illustrazione, cioè nel Salmo 14 c'è questa illustrazione che dice: Dio ha riguardato dal cielo sui figlioli degli uomini, che siamo noi, per vedere se vi fosse qualcuno che avesse intelletto e che cercasse Dio. Vi immaginate Dio che si è affacciato per guardare l'umanità, ha dato una bella guardata, ha tirato le conclusioni, e le conclusioni le dice Paolo qui, dal capitolo 3, versetto 10, dice: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che cerca Dio. Che amarezza per il creatore, che tristezza. Ma continua ancora dicendo: tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti o di aspidi, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace e non c'è timor di Dio davanti agli occhi loro. Davanti a questo quadro, se siamo onesti, che rispecchia fedelmente la nostra condizione umana, dobbiamo porci stamattina seriamente delle domande personali di riflessione, personali di riflessione. E dobbiamo cominciare dalla prima. Tu ti senti giusto? Rifletti. Tu ti senti giusto? Se rispondi di sì, significa o che Dio si è sbagliato, oppure che tu hai una conoscenza errata del peccato che non è la sua. Perciò faresti molto bene a conoscerla finché sei in tempo. Seconda domanda. Tu hai mai cercato veramente Dio? Forse hai cercato o fai parte di una forma di religiosità che qualcuno ti ha imposto quando eri bambino, oppure ti sei creato una filosofia di Dio tutta tua, ed è molto facile farlo, che ingannandoti ti fa sentire a posto con lui, ma senza averlo mai cercato e senza averlo veramente mai conosciuto. Terza domanda. Tutti si sono sviati, tutti sono diventati inutili. Sottolineiamo sempre questo assoluto della parola tutti. Non è forse vero che gli uomini, voltando le spalle a Dio, hanno perduto sia il valore che l'orientamento della vita stessa? Non è forse vero? Non lo vedete intorno a voi? Non lo vedete nella vostra vita, forse? Nascere per vivere un'esistenza? A che serve la vita? Quale valore ha? Che significato ha la vita? Perché siamo qui? Dove stiamo andando? Quanta gente si è ammazzata perché non sapeva dove stava andando, non sapeva nemmeno perché era qui. Nascere per vivere un'esistenza fatta di nubi, con qualche piccolo spiraglio di sole, perché questa è la vita. Non leggete i giornali, Novella 2000, queste stupidaggini qui, che io ho al negozio disgraziatamente e devo tenerle per forza. Sempre le stesse cose ripetono. Tutti felici, tutti contenti, ma la vita non è quella. Ci sono delle malattie micidiali, c'è la sofferenza, c'è la disoccupazione, c'è tutto, c'è tanta, tanta sofferenza e tante malattie che colpiscono la gente sono una diretta conseguenza del peccato. Una ragazza molto giovane questa settimana ha un grandissimo problema cardiaco, deve fare un trapianto, è venuta da me a parlarmi, Tonino, ma perché a me, perché io? Perché queste malattie? Perché sono una diretta conseguenza del peccato, purtroppo. E tutti siamo colpiti, credenti e non credenti. Ma questa è la vita, questa è la vita. Cosa c'è di veramente utile? La gente pensa che con la morte poi finisce tutto, no? E allora che c'è veramente di utile in tutto questo? Tu e Dio, quale valore abbiamo per l'umanità? Siamo inutili e saremo presto dimenticati da tutti, come succede anche per i grandi nomi. Saremo dimenticati da tutti, ma mai da Dio però. Perché creandoci a sua immagine e somiglianza ci ha dotati di un'anima e di uno spirito che non moriranno mai, con il fine di essere alla sua presenza per sempre. Ma questo dipende anche da te in parte. Se tu sei inutile qui stamattina o ti senti inutile, devo dirti una grande cosa, molto bella. Non lo sei certamente per Dio, perché Dio ti ama. Dio ti ama. E ti ha donato la vita perché tu possa conoscerlo personalmente per realizzare la pienezza spirituale per la quale sei stato creato, cioè quella di non vivere più soltanto a metà, ma vivere come essere intero, umanamente e spiritualmente. E Dio vuole questo, ti dona la vita per realizzare questo progetto finché tu vivi e per portarti con Lui per l'eternità. Questo è lo scopo della vita, non ci sono altri scopi. E Dio ti dà questo dono meraviglioso della vita, che la gente sciupa e butta via per saltare da una montagna, per mettersi sopra i binari del treno a vedere chi scende prima che il treno passa. La follia dell'uomo non conosce limiti, non conosce limiti. Andiamo avanti con le domande. Tutti si sono corrotti, tutti quanti si sono corrotti, e tu? Sei proprio sicuro di essere stato sempre onesto e leale con tutti e in tutte le tue cose? Scusate. È facile a volte accusare di corruzione gli altri per fatti conosciuti e scusare invece noi stessi che commettiamo lo stesso peccato, magari all'insaputa degli altri. Lasciarsi corrompere per una considerevole somma di denaro o per altri motivi meno apparenti, molto meno gravi, non cambia niente il principio della corruttibilità agli occhi di Dio. Voglio dire che non sono i 100 euro e i 500.000 euro, ma è il principio della corruzione che vale la stessa cosa. Adesso veniamo a un fatto molto, molto ancora più toccante. Qui dice che non c'è nessuno che pratichi la bontà. Grazie. Qui Paolo dice che non c'è nessuno che pratichi la bontà. E io ti faccio questa domanda: tu sei buono? Sei buono? Ti senti buono? Pensi di essere buoni? Molte persone pensano e sono convinte di essere buone. E un'affermazione categorica come quella che segue, che fa seguire qui l'Apostolo Paolo, perché lui dice non c'è nessuno che pratichi la bontà, e poi ci mette il carico da 11, no, neppure uno. Perché semmai qualcuno si fosse illuso di essere buono, no, levetelo dalla testa proprio, dice qui. fa male, sembra quasi un affronto alla nostra presunta bontà d'animo, alla nostra moralità. No, ma Dio, ma che dici? Io sono buono, io ho fatto tante cose, no? Eppure se siamo sinceri con noi stessi, noi dobbiamo riconoscere che nessuno di noi è veramente buono. Adesso, perfino Gesù, una persona è andata accanto a lui e ha detto, maestro buono, e lui ha detto, qui di buono c'è soltanto Dio, per fare un'affermazione del genere. Nessuno di noi è veramente buono. Certi atti nostri di bontà verso gli altri, anche se non ce ne rendiamo conto, sono sempre motivati da qualche nostro interesse personale. Io ci ho fatto caso per me stesso, vedete voi, io sto parlando di me, io me ne rendo conto, delle volte ci penso, ma l'ho fatto veramente perché volevo farlo o l'ho fatto per qualche altro interesse? Anche verso mia moglie, delle volte, qualcosa che faccio, c'è un mio tornaconto. Perché siamo così? Perché quello è il peccato, cioè abbiamo il nostro tornaconto, non solo, soltanto quello di compiacere a noi stessi, facendo quella cosa, oppure, che ne so, innalzarci davanti agli altri e farci vedere, già ha tolto la purezza del lato secondo Dio. Con le loro lingue hanno usato frode, c'è un veleno di aspidi sotto la loro lingua. Stiamo parlando sempre del peccato, cari fratelli e amici, qui stamattina. Allora, se noi pensiamo di non aver mai peccato con pensieri ed azioni, cosa assolutamente impossibile, come giustificare l'uso che facciamo della nostra lingua? Come lo giustifichiamo? Chi di noi non ha mai detto una bugia? Bianca, nera, rossa, che sia, rimane pur sempre una bugia. Chi di noi non ha detto parole offensive che hanno ferito qualcuno o addirittura offeso Dio, bestemmiando? Una volta c'era un uomo che ha bestemmiato vicino a me e mi ha fatto male. Un credente dovrebbe far male a uno che bestemmia Dio. E un uomo ha bestemmiato davanti a me. Allora gli ho detto, scusa, perché hai bestemmiato? Sapete che mi ha risposto? Se bestemmio perché significa che io credo che c'è Dio, altrimenti non bestemmierei. Ma pensate, che assurdità. Dove può arrivare la nostra cervello, il nostro cervello bacato in qualche modo? Se io bestemmio vuol dire che credo, allora uno per credere in Dio deve bestemmiare secondo lui. Chi di noi non ha mai praticato la maldicenza? Stiamo facendo un esame stamattina molto molto profondo. E non è vero forse che quando non possiamo dimostrare che siamo più bravi e più capaci degli altri, cosa facciamo? Ne parliamo male. Perché mentre stiamo parlando male di quello, noi stiamo innalzando noi stessi. Lo facciamo. L'Apostolo Giacomo parla della lingua nella sua lettera, sentite che dice? Dice, ogni sorta di fiere, cioè di animali feroci, il leone, la tigre, di uccelli e di rettili e di animali marini si doma ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. E dice che è un male senza posa. Vuol dire che non si ferma mai di far male ed è piena di mortifero veleno. Quando c'era un detto che diceva la lingua uccide più di una pistola, è vero, è vero. E Gesù ha detto in Matteo 12,46 che nel giorno del giudizio gli uomini dovranno rendere conto a Dio di ogni parola oziosa che sarà uscita dalla loro bocca. Potremmo continuare con tanti altri esempi per ricordare a tutti noi in quanti modi può far male questo piccolissimo membro, piccolissimo, che fa parte del nostro corpo. E Paolo conclude qui questa lunga serie dicendo sulla loro via rovina e calamità, non conoscono la via della pace, non c'è timor di Dio dinanzi agli occhi loro. Se l'avesse messo prima di parlare di questo contesto, se Paolo avesse detto siccome non c'è timor di Dio davanti agli occhi loro, allora fanno tutto quello che abbiamo detto fino adesso, perché quello è il vero motivo del perché l'uomo fa male, perché non c'è timor di Dio. E basta accendere la TV o ascoltare un notiziario o leggere un quotidiano per renderci conto di quello che sono capaci di fare gli uomini. Potrei perdere tutta la mattinata, tutta la mattinata qui con voi a ricordare insieme a voi quello che è capace di fare l'uomo. La crudeltà con la quale l'uomo fa certe cose. Possiamo pensare ai campi di concentramento, alle guerre che ci sono. Lasciamo perdere. Vi tolgo una grossa fetta di tempo da togliere. Voglio soltanto ricordarvi una per tutte stamattina. Speculare sulla vita di persone, donne e bambine comprese, costretti a lasciare la loro terra per fame o perché c'è la guerra, costretti ad attraversare un mare, che loro lo sanno, che ogni settimana si inghiotte decine e centinaia di persone, per poi venire qui ed essere derubate, sfruttate invece da coloro che dovrebbero aiutarli. È qualche cosa di schifosamente incomprensibile, inconcepibile e inaccettabile per un uomo creato d'immagine di Dio. Neppure le iene, conoscete le iene? Neppure le iene, che sono degli animali altamente parassiti, perché si cibano di carogne, di animali che sono stati già uccisi e vanno a spolpare gli ultimi pezzetti che rimangono, sono capaci di fare una cosa del genere. Perché delle volte gli animali li cacciano pure loro, ma sono parassiti. E speculano sui resti di un animale già morto. Non conoscono la via della pace. Dall'uccisione di Abele da parte di Caino suo fratello, gli uomini non hanno fatto altro che seminare violenza. Le due ultime guerre mondiali hanno mietuto milioni e milioni di vite umane. Si parla di pace. Ogni anno a Natale, fra poco, sentiremo pace agli uomini di buona volontà. Ma dove stanno questi uomini di buona volontà se le guerre continuano ancora? Dove stanno? Ma ci sono altri tipi di guerre, ancora più gravi forse, perché non uccidono il corpo, ma feriscono l'anima e incidono negativamente sulla vita morale di una persona. E sono le guerre fra moglie e marito. Sono i litigi, sono le separazioni, sono i divorzi, sono le battaglie legali per contendersi i figli, che comunque rimarranno ugualmente colpiti, segnati per sempre da quello che hanno visto e sentito. Queste anche sono guerre, cari miei. E come sono guerre queste? Ci sono guerre fra parenti, nate per interessi, per qualche eredità o per qualche torto che è stato fatto o subito, che durano per tutta la vita. E nemmeno la morte riesce a mettere fine a questi conflitti. Perché? Perché i figli vengono nutriti di quel veleno con il quale sono cresciuti e continuano ad odiare di generazione in generazione. Questo è il peccato. Queste sono le conseguenze del peccato, di quella condizione di cui abbiamo parlato. E l'Apostolo Paolo finisce con questa parola: non c'è timor di Dio davanti agli occhi loro. Una bella carrellata per vedere il peccato, una malattia mortale che separa l'uomo da Dio fin dalla nascita, è una malattia spirituale molto grave, perché non è legata soltanto alla nostra vita terrena, ma che determinerà il futuro eterno di ogni essere umano, va oltre la vita. Infatti, poco più avanti, in questa stessa lettera, l'Apostolo Paolo, escludendo ogni possibilità, dice questa frase, dice: poiché il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. Cosa significa? Cioè, il salario è la paga, è la giusta retribuzione di un operaio che ha lavorato per una settimana o per un mese e gli viene dato il salario giusto. Allora, il salario giusto che Dio dà per il peccato è la morte, dice Paolo. Ma c'è un altro fatto che dobbiamo capire bene stamattina. Essendo l'anima immortale, come ho già detto, perché è creata di immagine di Dio, Gesù e la Scrittura stessa parlano distintamente di due realtà, due non tre, che faranno seguito alla vita terrena, cioè alla vita dopo la morte. Ci sono due realtà, non tre. O direttamente alla presenza di Dio in un luogo che il Vangelo chiama paradiso, non lo invento io, perché Gesù sulla croce ha detto al ladrone accanto a lui che ha creduto all'ultimo momento un assoluto. In verità ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Questa è una parte. O l'altra parte, separati per sempre da Dio in un luogo di tormento che Gesù stesso chiama l'inferno. Anche questo non l'ho inventato io. Come uomo preferirei non nominarlo, questo posto, perché come uomo peccatore mi trincererei dietro a qualche scusa, ma c'è questa realtà. Cioè, Gesù ne ha parlato, l'ha detto chiaramente. Però c'è un fatto ancora, Dio non vuole assolutamente che nessuna delle sue creature, ripeto nessuna, finisca in questo luogo di sofferenza separato da lui per sempre. Dio non vuole assolutamente questo. Perciò nessuno potrà mai dire Dio, tu mi hai mandato all'inferno, perché sei tu che hai scelto di andarci. Voglio essere estremamente chiaro stamattina, perché la parola di Dio è chiara, se no siamo qui a guardarci in faccia, a dirci tante belle cose. Dio non vuole che nessuno vada all'inferno e nessuno potrà dire un giorno Dio, tu mi hai mandato all'inferno. Perché sei tu che hai scelto di andarci e te lo dimostro fra pochi momenti. Giovanni nel suo Vangelo, nel versetto più famoso del suo Vangelo, dice questo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, unico, amato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù, dunque, soltanto e unicamente Lui, Gesù, è la soluzione del tuo problema di peccato e del mio problema di peccato. Gesù è la chiave che apre la prigione del peccato dove siamo rinchiusi dentro. Soltanto Lui ha la chiave. Ma vedete, anche questa affermazione dell'Apostolo Giovanni, qui si evidenziano distintamente due realtà delle quali stiamo parlando. Perché dice perire, inferno, o avere vita eterna, cioè il paradiso. Dio ha fatto la sua parte. Ha dato il suo figliolo a morire sulla croce insieme ad un malfattore, due malfattori, per pagare il debito del peccato che né tu né io e nessun altro ancora era in grado di poter pagare. Dio ha fatto la sua parte. Non ha risparmiato il suo proprio figliolo, dice, ma l'ha dato per tutti noi. Ma in questa frase c'è una clausola molto molto particolare, speciale, che voi avrete sicuramente notato, perché state molto attenti, vi vedo. Perché dice, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque crede in lui, quindi... Giovanni sta parlando di una responsabilità personale, quella cioè di credere. E questa è la nostra parte, questa è la parte dell'uomo. Non deve far altro che credere, perché nel momento che vuole fare qualche opera, qualche cosa, è scaduto dalla grazia. Non è possibile. All'uomo spetta soltanto credere, credere. Ma in chi credere? Come credere? Secondo la ricerca biblica che abbiamo fatto insieme questa mattina, credo che la prima risposta alla domanda prima abbiamo già risposto, sia venuta fuori chiaramente, perché abbiamo visto che la verità assoluta dunque non è una filosofia umana, non è una religione né cattolica né evangelica né protestante né islamica né buddista né quanto altro si possa aggiungere. Perché? Perché la verità è una persona. È chiaro a tutti noi stamattina, la verità è una persona. Dice io perché sono... No, non c'entra niente quale distintivo porta, perché la verità è una persona, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fatto uomo. Io sono la via, la verità, la vita, nessuno, un altro assoluto, viene al Padre se non per mezzo di me. Ci sono tante persone oggi che pensano di poter arrivare a Dio e meritare la sua approvazione perché hanno ricevuto i sacramenti religiosi da bambini, perché hanno praticato opere di misericordia, altri perché sono devoti a qualche illustrazione, qualche immagine di qualche santo o qualsiasi altra cosa. Ma Gesù dichiara categoricamente qui, nessuno se non per mezzo di me. Ed è ben giusto che sia così, ed è ben logico che sia così. Perché? Perché nessun'altra di quelle cose ha dato la vita come l'ha data Gesù, che è venuto a morire per te, perché su quella croce, al posto suo, ci dovevi stare tu e Dio. E lui si è sostituito, perché ti ama, perché ama me. Si è sostituito e ha detto, Padre, ci vado io al posto di Tonino a morire. Soltanto lui può salvare, perché lui ha dato il suo sangue, gli altri non hanno dato niente. Sono idee, sono fantasie, sono cose che non c'entrano niente. Come credere? La parola credere equivale a mettere la propria fiducia, avere fede. Allora non basta credere che Dio esiste. Molti dicono, ma io ho fede, io credo che Dio c'è, ma perfino credo che Gesù Cristo veramente è venuto ed è vissuto in questo mondo, ma questa non è fede. E soprattutto non è la fede che Dio richiede per essere salvati, cari amici. La fede che salva è quella di una persona che si rende conto di essere un peccatore, come abbiamo visto stamattina. Non dice io non c'entro niente con quella lista, se onesto. Ma dice veramente ci sto dentro e con le scarpe proprio dentro a quella lista. Io faccio parte di quella lista, perché ho fatto tutto quello che c'è scritto lì. Questa è la persona che si rende conto di questa realtà e soltanto si appella alla misericordia, alla grazia di Dio attraverso Cristo per ricevere il perdono e la salvezza del suo peccato. Credere per fede che Gesù, morendo al posto tuo, ha pagato completamente e per sempre, non bisogna aggiungere niente, il debito del tuo peccato. La vera fede, secondo Dio, dunque, non è un'esperienza mistica, come pensano alcuni, eterea, basata su sentimenti, su emozioni che possono venire improvvisamente attraverso particolari esperienze umane. Questa gente che fa questi pellegrinaggi alla Madonna di qui, alla Madonna di là, in Jugoslavia, e vengono, se tu sentissi che sensazioni che si sentono, va bene, le sensazioni non hanno salvato mai nessuno. Le sensazioni non salveranno mai nessuno. È la fede in Cristo che salva, no? Le sensazioni, quello che tu senti te, non vale niente quello. Scusate. La fede vera si basa su fatti concreti, storicamente accertati fin dall'inizio della storia umana e rivelati attraverso la parola di Dio. Qui si trova la fede. Allora, l'ultima domanda stamattina. Come avere fede? Tanta gente viene e mi dice, Tonino, beato te che c'hai la fede, come se io fossi un essere particolare che a un certo momento gli è caduto in testa qualcosa. No, la fede è per tutti. Non credo che Dio vuole fare distinzioni fra una persona e l'altra. Ci ama tutti quanti, ci ha creati. Quindi come avere fede? È molto semplice, secondo la parola di Dio. Siamo noi che complichiamo le cose, no? Perché che cosa dice la Scrittura? Paolo, l'Apostolo, risponde a questa domanda e dice la fede viene dall'udire, non dal sognare qualcosa, non dall'immaginazione di qualcuno. La fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Questo dice Dio. Vuoi avere la fede? Leggi la Bibbia, la parola di Dio, e Dio ti dà la fede. Leggila con un cuore sincero, onesto, mettiti davanti a Dio, spogliati, non degli abiti, spogliati del tuo orgoglio, delle tue presunzioni, dei tuoi preconcetti, e apri il tuo cuore davanti alla parola di Dio. E se Dio non ti tocca il cuore, sfido a pensare una cosa del genere, perché te lo tocca sicuramente, te lo tocca sicuramente. Ti fa piangere, ti fa piangere. Dici, ma che Paolo ha detto una cosa da solo? No, la parola di Dio si conferma di passo in passo, no? Avete capito che ho detto prima? Che la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E Gesù, nel Vangelo di Giovanni, fa eco a questa realtà, a questa verità, dicendo: chi ascolta la mia parola, vedete che la Bibbia non è un pezzo qua, un pezzo là. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato. Vedete che il concetto biblico ritorna con tutti i versetti che abbiamo visto stamattina, è un mosaico che si completa. Chi ascolta la mia parola, non basta soltanto ascoltarla, bisogna metterci il cuore poi. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna, non avrà, forse ha. In quel momento stesso che crede, ha vita eterna ed è passato dalla morte, da una realtà, dalle due realtà, dalla morte, l'inferno, alla vita, al paradiso, alla presenza di Dio. Forse tu hai ascoltato altre volte la parola, concludendo stamattina, e questa mattina Dio ti ha dato un'altra possibilità, meravigliosa. Non solo di conoscere la triste realtà del peccato nella quale ti trovi, ma anche la chiave per uscire fuori da questa porta blindata. Ed è proprio una porta blindata, perché voglio concludere con una porta blindata. Perché la decisione adesso spetta a te. Dio ha fatto la sua parte, tu devi fare la tua parte. In Apocalisse capitolo 3, versetto 3, versetto 20 ci sono queste parole. Ascoltatemi bene, poi non parlerò più. Gesù stesso parla e dice: io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce, l'ha udita la sua voce stamattina, ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli è con me. Ha bussato Gesù alla tua porta stamattina? In qualche momento hai sentito la sua voce? Sta a te rispondere, perché vedete, questa porta è una porta molto particolare. Non si può forzare dal di fuori. Perché? Perché la maniglia è soltanto dall'interno. Quindi Gesù ti vuole talmente bene che ti vuole salvare, però non può aprire ugualmente la porta, non può farlo. L'unica cosa che Dio non può fare è aprire la porta. Può fare tutto, lui è il creatore, può far tutto, ma siccome siamo così orgogliosi e chiusi e gli abbiamo voltato le spalle, ci siamo così induriti che questa porta è una porta blindata, pesante, che ha soltanto dall'interno la maniglia per aprire. Lui non può forzarla. Non può assolutamente forzarla, sei tu che devi aprire la porta. E la promessa è meravigliosa. Se tu apri quella porta, e lo fai stamattina, Gesù entra nel tuo cuore, per sempre. Ti dà la salvezza e ti dà una vita qui sulla terra. Migliore sicuramente, non ti faccio promesse che nella Bibbia non ci sono scritte. Ma Dio è con te. Prometti di essere con te tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Allora ti pare una promessa da poco, questa qui, oltre alla vita eterna? A me sembra che Dio ha fatto veramente tutto. Vogliamo fermarci per un attimino con un atteggiamento di preghiera? e voglio pregare ancora. Signore, stamattina abbiamo esaminato la tua parola, non abbiamo tirato dei versetti a casaccio, abbiamo costruito un discorso spirituale, onesto, sincero, com'è la tua parola, è onesta e sincera. Noi che predichiamo la tua parola, siamo obbligati, Signore, a predicare la tua parola con sincerità, con onestà e soprattutto con verità. Se io ho detto qualcosa che non era la tua parola, dovrei fuggire da qui e nascondermi da qualche parte, perché nonostante fossi nascosto, il tuo sguardo mi accuserebbe ugualmente. Io ho predicato la tua parola stamattina, soltanto la tua parola. Certamente l'ho adattata con parole umane, perché come potevo far capire la verità a queste care persone se non usavo un linguaggio italiano, un linguaggio comprensibile? Però non è importante quello che io ho detto e come l'ho detto, l'importante è quello che tu hai detto alle persone stamattina. E tu hai terminato dicendo di aprire quella porta dall'interno. Signore, io non lo so qui se stamattina qualcuno che non l'ha mai fatto. So che ci sono diverse persone, le conosco da tanto tempo, che hanno fatto questa scelta e abbiamo condiviso anche tante cose insieme meravigliose come fratelli in Cristo, ma può darsi che stamattina qui non c'è una persona che ancora ha fatto questa decisione sicura per te. E voglio pregarti, Signore, proprio in questi momenti, che possa avere il coraggio di farlo. Sta davanti a te, nessuno lo vede, ma che possa aprire questa porta e far entrare Gesù nella sua vita. E così vedrà chiaramente che le tue promesse non sono fantasie, sono verità. Che tu veramente entri e prendi possesso di quella vita per sempre, per dare veramente uno scopo che adesso non c'è. Non c'è. Signore, opera nei cuori. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Se c'è qualcuno che ha fatto questa decisione, sarebbe bello che appena finisce il nostro culto potesse parlarne con Gabriel o con altri uomini qui, degli anziani della chiesa, per parlarvi. Se volete parlare con me, pregare con me, io sono disponibile a farlo. Possiamo entrare in una delle stanze qui laterali e pregare insieme, così confermiamo questa verità davanti a Dio, perché bisogna farlo. Perché Gesù, il Vangelo, cioè l'Apostolo Paolo dice: se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo quale Signore, sarai salvato. Quindi si crede con il cuore, ma si fa confessione con la bocca per essere salvato. Non è una cosa che ti umilia, credimi, io ero così orgoglioso da ragazzo quando mi sono convertito tantissimi anni fa. Però l'ho fatto, perché capivo l'importanza di farlo. Amici, qui siamo davanti a Dio, non davanti a me, io non c'entro niente, sono un essere umano peccatore quanto voi, perdonato dalla grazia di Dio, certamente, ma sono uno come voi, sbaglio pure io, faccio le cose sbagliate pure io, pecco ancora, però Dio mi perdona ogni volta, perché io vado e Lui mi perdona, e ricomincio a camminare con Lui, e ricado e mi rialza di nuovo. E questa è la vita del credente, però questa vita deve cominciare, ad un certo punto deve cominciare, devi essere sicuro, ecco perché lo fai davanti a un altro, perché stai dando forza a quel passo tuo e dici: io veramente quella mattina con Gabriele ho pregato che il Signore entrasse nella mia vita, non lo mi dimenticherò mai, io non mi dimentico che ho pregato con la persona con la quale mi sono convertito, c'ho quell'immagine scolpita nella mia mente. Questo era quello che il Signore voleva dirci stamattina.